Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questo è Terzo Tempo, prima puntata della nuova stagione. Terzo Tempo, lo sapete, se non lo sapete ve lo dico, è il settimanale di Esteri che prova a raccontare il mondo attraverso le sue storie. Staremo qui oggi insieme su Radio Popolare per la prossima mezz'ora, fino alle 11.30, e poi ogni sabato mattina. Con me, che sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Serbia, dove una miniera di litio sta polarizzando un paese già profondamente diviso. Questa però è anche la prima puntata dopo l'estate, quindi parleremo di turismo, che in Spagna, uno dei paesi più visitati al mondo, è ormai più un problema che una risorsa. Settembre poi è anche il mese in cui i bambini e i ragazzi di tutto il mondo ricominciano la scuola e con oggi apriamo una piccola rubrica settimanale per i sabati settembrini dedicata alle scuole nel mondo. Oggi partiamo con la Tanzania. Prima però, partiamo da qui. Siamo in Cisgiordania, a Nablus. Quello che sentite è il corteo funebre per una ragazza di 26 anni. Si chiamava Ayşenur Ezgi Egi, era nata in Turchia, ma quando non aveva ancora un anno la sua famiglia è emigrata negli Stati Uniti, a Seattle. Ha studiato psicologia, lingue e culture medio orientali all'Università di Washington ed era atterrata all'aeroporto di Ben Gurion di Tel Aviv il 1 settembre. Il 6 è stata uccisa, colpita alla testa da un cecchino israeliano. Ayşenur era arrivata in Cisgiordania insieme all'International Solidarity Movement, un gruppo di attivisti internazionali che si uniscono regolarmente alle proteste della popolazione palestinese contro un insediamento israeliano a Beita, in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha detto che era stato un incidente, che Ayşenur è stata colpita per sbaglio mentre era in corso una violenta protesta e che il vero obiettivo era il leader di quest'ultima. Un'inchiesta del Washington Post, che è stata pubblicata ieri, però dimostra come le proteste si fossero placate ben prima che l'esercito aprisse il fuoco e che non c'era dunque una minaccia immediata per i soldati e c'erano quindi poche giustificazioni per colpire la ragazza o altri manifestanti con proiettili veri. Quando Ayşenur è stata uccisa, le proteste erano finite da circa mezz'ora. Lei si era ritirata in un oliveto lontano dai soldati, a circa 180 metri di distanza. Per decenni attivisti internazionali e israeliani si sono uniti alle proteste guidate dai palestinesi in Cisgiordania contro i coloni, partendo dal presupposto che la loro presenza avrebbe potuto anche solo leggermente frenare la violenza dell'esercito israeliano. Era venuta in Palestina per amore, hanno raccontato i suoi amici e compagni di attivismo. Era giovane e brillante, amava la libertà e voleva lottare per la liberazione di tutti i popoli, contro il colonialismo. Non è il primo caso di questo tipo. Ayşenur è il terzo volontario dell'International Solidarity Movement ad essere ucciso dalle forze israeliane, il primo però in più di due decenni. Nel marzo del 2003 la volontaria americana Rachel Curry è stata schiacciata a morte da un bulldozer israeliano mentre protestava contro la demolizione di alcune case palestinesi nella città di Rafah, nel sud della striscia di Gaza. Il mese seguente il volontario britannico Tom Harndal è stato colpito alla testa da un soldato israeliano nella stessa città, lasciandolo in coma. È morto poi 9 mesi dopo. Erano giovani idealisti, coraggiosi e impegnati politicamente. Avevano scelto di lottare per quello in cui credevano, di non restare passivi, di aiutare chi era in difficoltà. I genitori di Rachel Corre, quando hanno saputo della morte di Ayşenur, hanno detto che è stato come sentire una ferita lunga 21 anni riaprirsi. Senti di nuovo la lacerazione della tua famiglia quando sai che sta succedendo a un'altra famiglia, ha detto il padre. C'è un vuoto lì che non verrà mai colmato. La famiglia Corri per anni ha chiesto un'indagine indipendente sulla morte della figlia. Ora la chiedono anche per quella di Ayşenur. sanno che anche questa morte, come quella di Rachel, sprofonderà nel silenzio di un'impunità che non farà altro che aprire alla possibilità che Aishenur non sia l'ultima. Yeah. The people they won't leave. Questa è Hinds Hall di Macklemore, scritta durante la grande mobilitazione degli Atenei statunitensi contro la guerra a Gaza. Mobilitazione alle quali anche Aishenur aveva partecipato. Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Kufi, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I've seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The NECPA never ended, the colonizer lied. It's students in tents posted on the lawn, occupying the quad. Is really against the law and a reason to call and the police and their squad where this genocide land and your definition huh? Destroying every college in Gaza and every mosque pushing everyone into Rafah and dropping bombs the blood is on your hands biting we can see it all and fuck no I'm not voting for you in the fall undecided you can't twist the truth the people out here united never be defeated when freedom's on the horizon yet the music industry's quiet complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it. In Serbia c'è una delle pochissime miniere di litio dell'Europa. Il litio è un metallo preziosissimo in questo momento perché è fondamentale per le batterie delle auto elettriche che pian piano dovranno soppiantare quelle a gasolio nell'ottica della transizione energetica europea. E una miniera di litio in Europa è oro per l'Unione Europea che cerca disperatamente di smarcarsi dalla Cina che invece è la più grande esportatrice. Ecco, però gli abitanti della valle dove è stata scoperta questa miniera non sono molto contenti e quest'estate sono scoppiate manifestazioni oceaniche. Ne abbiamo parlato con Massimo Moratti, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
La zona in questione si trova nella municipalità di Loznica e la valle dello Jadar, adesso circa una sessantina di chilometri dalla cittadina di Loznica. Allora, Loznica è una municipalità della Serbia occidentale a ridosso del confine con la Bosnia e Erzegovina, insomma, confine con la Bosnia e Erzegovina, quindi la valle, del fiume Drina. La miniera ancora non c'è, però appunto già nel 2021 furono annunciati i piani per aprire questa grande miniera di litio, appunto, che sarebbe stati attuati dalla compagnia Rio Tinto, che è un gigante in questo settore. E quindi già nel 2021 vi furono le prime proteste in questo senso che coinvolsero un po' non solo Belgrado ma anche la zona appunto dove dovrebbe situarsi la miniera.
Le proteste sono poi riscoppiate quest'estate. Perché? Cioè, cos'è successo nel frattempo? Perché sono riprese?
Le proteste appunto erano state fermate nel 2020, fine 2021-2022. Quando il governo aveva appunto deciso di sospendere i lavori in questo senso, di sospendere il permesso dato a questa compagnia mineraria. Quest'estate, con un sincronismo che è parecchio sospetto, la Corte Costituzionale della Serbia ha dichiarato incostituzionale la sospensione dei lavori della miniera, quindi ha annullato il decreto del governo e di fatto ha dato via libera ai lavori. Pochi giorni dopo, e questo è appunto uno potrebbe dire, pensare che si parli di giustizia dell'orologeria, è venuto qui il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il vicepresidente della commissione Šefčovič, e hanno appunto parlato, firmato dei memorandum importanti per l'utilizzo dei materiali, delle risorse prime critiche per il futuro.
Chi protesta? Perché protesta? Che tipo di manifestazioni sono? Chi c'è in piazza?
Innanzitutto, c'è una protesta a carattere, appunto, di carattere ecologico, quindi per la protezione della comunità locale, perché il timore è che la miniera abbia un grosso impatto sia sul paesaggio della zona, sia appunto che sulle risorse acquifere, rendendo poi impossibile l'utilizzo della terra locale. Quindi ci sono stati dei movimenti locali, quindi di protezione della comunità locale dell'area, ma poi sono collegate a una rete più ampia di attivisti. Uno di questi movimenti che a suo tempo si era schierata contro la miniera al litio nel 2021, adesso uno di questi movimenti è anche diventato un partito politico che ha partecipato alle recenti elezioni. Le proteste si inseriscono in quella critica costante al governo e al partito al potere qui, che è simbolizzato dal presidente Vucic. Al momento non ci sono altre proteste che sembrano essere in calendario, ma in tutta la città appunto ci sono delle scritte che dicono Rio Tinto via dalla Serbia o non si farà la miniera, insomma, quindi la presenza di queste proteste diciamo è visibile, insomma, e si inseriscono tutti in un clima di profonda divisione e polarizzazione della Serbia. No, perché poco fa ho menzionato i movimenti contro la miniera, ma ci sono anche dei movimenti a favore, tipo c'è un sito che è stato creato di recente da delle persone anonime e che si dice scaveremo, faremo la miniera, e questo sito per esempio menzionava come terroristi ecologici una serie di attivisti locali e nazionali appunto per la protezione dell'ambiente e alcuni leader politici. Quindi questo non sono proprio, no, c'è stata l'etichettatura di questi attivisti, e quindi è una cosa che è un po' preoccupante, anche perché questo sito è anonimo, non si sa chi ci sia dietro.
Dicevi che non sono in programma nuove manifestazioni, però insomma, cosa succede da adesso?
Il dibattito è presente sui giornali ogni giorno, per cui bisognerà capire appunto se verranno organizzate delle proteste. Al momento non sono annunciate. Qualche giorno fa il presidente stesso appunto ha detto: non sono del tutto sicuro che non ci saranno degli impatti ambientali. Quindi faccio vedere una sorta di incertezza in questo senso. E va di fatto che comunque se ne parla tutti i giorni, il movimento è molto ampio e sta appunto coprendo un po' anche altre città della Serbia, dove ci sono anche investimenti di altri paesi che hanno dei grossi impatti ecologici, no? Sto parlando per esempio di investimenti della Cina. Bisognerà capire appunto come si svilupperà la cosa e come andrà avanti. L'impresa Rio Tinto non ha annunciato quali saranno i prossimi passi, quindi c'è un momento di stasi. Va detto che questo momento di stasi si inserisce anche un po', o forse è il risultato di alcune misure che sono state prese dalle autorità, tipo ci sono stati una trentina di attivisti che sono stati fermati dalla polizia, alcuni arrestati, quindi sono state messe in atto delle misure appunto che destano un po' di preoccupazione. Si vede che ci stanno mettendo in atto delle misure che non sono solo di contropropaganda o misure appunto verbali per rispondere alle proteste, ma ci sono anche misure un po' che hanno un carattere un po' più intimidatorio, no? Questo sito di cui parlavo poco fa è una di queste questioni che preoccupa. La questione del litio è una di quelle questioni che sta polarizzando ulteriormente la società in Serbia, tra chi è pro il governo e chi è contro il governo.
come anticipavo, adesso apriamo con oggi una piccola rubrica dedicata alle scuole nel mondo. Oggi andiamo in Tanzania. Sara, milanese, ci porta a Dar es Salaam, dove ha conosciuto Lula, che lavora nelle scuole della periferia della più grande città della Tanzania. In collaborazione con la ONG italiana WeWord, porta avanti progetti contro l'alto tasso di abbandono scolastico e affinché le strutture scolastiche abbiano l'accesso all'acqua.
My name is Lulu Samuel. I'm a community and development operator in Pamoja Tudumishe Elim
Project. Mi chiamo Lulu Samuel, lavoro nelle scuole con WeWord attraverso il progetto Pamoja Tudumishe Elimu, che tra i suoi obiettivi è anche quello di combattere l'abbandono scolastico. Lavoriamo in 10 scuole dei quartieri periferici di Dar es Salaam. In questi quartieri l'abbandono scolastico è molto alto, sono tanti i bambini infatti che vivono solo con le loro madri perché i padri hanno abbandonato la famiglia, oppure che sono costretti a stare con i nonni. Quando una madre si trova da sola è costretta a lavorare per la maggior parte del tempo durante la giornata e quindi fatica a seguire i bambini nella frequentazione scolastica. Anche i nonni sono in difficoltà ad aiutare i bambini a restare a scuola. Questi bambini quindi non sono spesso seguiti a casa.
Therefore, there are some activities that the programs activities that help the child to love school, to stay at school. Example clubs.
Sono tante le strategie che noi mettiamo in campo per cercare di tenerli agganciati alla scuola. Uno di questi è la creazione di club. Organizziamo cioè delle attività alternative in modo da permettere al bambino di continuare a frequentare la scuola perché si diverte, per esempio con gli orti scolastici, oppure con l'arte terapia, o ancora insegnando loro danze tradizionali e recitazione. Quindi i bambini continuano a frequentare la scuola perché si divertono. In questo modo hanno anche la possibilità di scoprire che il loro sogno è quello di diventare degli artisti o dei cantanti. Questo però non basta, serve anche che la scuola sia un posto sicuro per i bambini. In molte delle nostre scuole non ci sono abbastanza banchi e i bambini sono costretti a stare seduti per terra, oppure non ci sono abbastanza libri per tutti, o ancora i bagni sono rotti o non funzionano bene. Allora ci sono dei bambini che magari preferiscono tornare a casa loro piuttosto che usare il bagno della scuola. Quindi tra i nostri progetti c'è anche quello di costruire bagni accessibili per bambine e bambini nelle nostre scuole e di portare acqua pulita per tutti. In questo modo i bambini possono avere l'acqua quando ne hanno bisogno.
Maybe tanks, also water systems in schools so that the children can have water, they can be water in the toilets, water to drink.
La creazione degli arti scolastici permette anche di migliorare la mensa scolastica. Infine, un altro aspetto su cui lavoriamo è la formazione degli insegnanti. In Tanzania le punizioni corporali nei confronti degli studenti sono ammesse, c'è addirittura una circolare che permette agli insegnanti di colpire fino a 3 volte ogni singolo alunno. Noi lavoriamo nelle scuole per cambiare questa cultura che ha radici molto profonde. Gli insegnanti sono in difficoltà perché si trovano classi estremamente numerose, hanno fino a 100 studenti a lezione e mantenere l'ordine non è facile. Le indicazioni che diamo sono quelle di cercare dei modi alternativi per mantenere alta l'attenzione degli studenti, per esempio attraverso il canto o le lezioni partecipate. In questo modo l'insegnamento arriva più facilmente e si mantiene più facilmente anche l'ordine in classe. Gli insegnanti hanno anche bisogno di poter contare su un minimo di materiale scolastico. Spesso le scuole non riescono a mettere a disposizione nemmeno un numero adeguato di testi scolastici. Ma migliorare le condizioni di lavoro degli insegnanti è una delle chiavi principali per permettere a questi bambini di avere un'istruzione adeguata.
This is just to help teachers to
do a better job.
Yes.
Una delle notizie di cui si è parlato di più questa settimana è stato il dibattito presidenziale negli Stati Uniti tra Kamala Harris e Donald Trump. Come forse avrete sentito, la pop star Taylor Swift ha dato il suo importantissimo endorsement alla candidata democratica, e quindi noi ora ci sentiamo Shake It Up. Prima di salutarci andiamo in Spagna, uno dei paesi più visitati al mondo dai turisti e dove da qualche tempo si sta iniziando a parlare di turismofobia. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Settembre non è un mese in cui le persone pensano alle vacanze. Al contrario, a parte i pochi ritardatari, per la maggioranza sono giorni di ritorno al lavoro. Eppure per gli addetti ai lavori, per chi si occupa di turismo, è un mese molto importante, perché arrivano dati freschi dei mesi estivi, dati che serviranno per capire le tendenze e programmare la prossima stagione. E in Europa, se c'è un paese dove il turismo è il motore della crescita economica, questo paese è la Spagna. Il 12% del PIL spagnolo dipende dal turismo. In Italia, in comparazione, è circa il 9%, ed è stato il turismo a salvare il paese durante gli anni della crisi. Anche quest'anno, per la Spagna, è stata un'estate da record.
Julio cierra con quasi 11 milioni.
Sono arrivati più turisti che mai, anche se forse hanno speso qualcosa di meno, colpa dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi di voli e hotel.
Muy caro.
Quest'anno, nel 2024, la Spagna arriverà ad accogliere tra i 90 e i 100 milioni di turisti, un numero impressionante. Dal 2019 la Spagna è il secondo paese più visitato al mondo, subito dopo la Francia e davanti agli Stati Uniti. Tuttavia, il paese non ha ancora trovato un modo per bilanciare i benefici economici del turismo con la vita quotidiana dei residenti. Secondo uno studio di Deloitte e Google, entro il 2040 la Spagna potrebbe diventare il paese più visitato al mondo, con 110 milioni di turisti all'anno. Il cambio di tendenza invece c'è stato per quanto riguarda le destinazioni.
Nos venimos al norte para desconectar y está un po' collassato todo.
Gli spagnoli non scelgono più le spiagge, ormai troppo affollate, troppo care e troppo calde, ma vanno al nord, in Galizia, in Asturias, in Cantabria e nei Paesi Baschi, dove l'aumento è stato tra il 3 e il 6%, un altro effetto del cambio climatico e della speculazione che stanno vivendo le grandi città e le principali destinazioni turistiche. Durante questi anni la Spagna ha cercato la massima occupazione e il massimo reddito in una situazione ambientale e sociale al limite, e cioè in Spagna il turismo sta vampirizzando risorse che invece potrebbero essere destinate alla popolazione, e non stiamo parlando ovviamente solo del caro affitti o dell'incessante rumore dei trolley nelle grandi città. Le Baleari, per esempio, sono un caso estremo. Con una popolazione di appena 1 milione di persone ricevono fino a 18 milioni di turisti, soprattutto nei mesi estivi. Questo porta a spiagge affollate e a molti altri disagi per i residenti. Gli insegnanti che vengono da fuori, per esempio, ormai non riescono più a trovare un affitto per tutto l'anno.
Precios del alquiler han empujado a muchas personas a vivir en autocaravanas.
E anche chi lavora nel settore del turismo è costretto a vivere in roulotte o in appartamenti a chilometri di distanza dal posto di lavoro. Ma i problemi non finiscono qui.
Tenemos escuelas, tenemos hospitales, etcétera, etcétera.
Ospedali e medici sono sovraccarichi perché in estate, oltre ai residenti, devono assistere senza rinforzi anche i turisti. Da Benidorm a Barcellona le strade sono sempre più trafficate, la raccolta dei rifiuti fatica a tenere il passo e in alcuni casi i supermercati restano vuoti o inizia a mancare l'acqua, come è successo a Cadice. Non sorprende quindi che quest'estate le proteste contro il turismo di massa si siano moltiplicate. La nostra azione punta a una giustizia sociale, una transizione idrica che tenga in conto i diritti. Non possono esserci campi di golf vicino a zone con tagli di acqua, spiega Luis García del gruppo Ecogiovani dell'Andalusia. Intanto però molte città provano a far cassa con l'introduzione di una tassa di soggiorno per i turisti, fino a poco fa sconosciuta in Spagna e ora sempre più popolare tra le amministrazioni. E poi c'è la chiusura di spazi pubblici. La crescente turismofobia sta diventando una preoccupazione anche per gli imprenditori del settore. A Barcellona, per esempio, ci sono stati episodi in cui i turisti sono stati presi di mira con gavettoni e pistole d'acqua durante le proteste.
Hai certo interesse in che ora haya una... turismofobia, no?
Esiste un certo interesse politico a creare una situazione di turismofobia, dice il presidente della Confederazione del settore turistico di Valencia. Le tasse di soggiorno possono scoraggiare gli investimenti, il turismo va trattato con delicatezza.
Hay que tratar al turismo con mucho cariño y con mucho cuidado.
Parole che suonano come un campanello d'allarme e segnalano che sta iniziando la criminalizzazione delle proteste. Insomma, invece di risolvere i problemi, si cerca di zittire chi chiede risposte, pretende diritti e condizioni di vita degne.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción.
L'11 settembre, questa settimana, è stato l'anniversario, oltre che dell'attacco alle Torri Gemelle a New York, anche del colpo di Stato in Cile. Allora ci salutiamo con Shock, della cantante franco-cilena Ana Tijoux, che racconta gli effetti che la dittatura di Pinochet ha avuto sul paese anche dopo il ritorno della democrazia, sui ragazzi che oggi sono ancora giovani.
La ora sonó. Países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución, pinochetista, derecho, pues de hilo fascista.
Per oggi abbiamo finito, grazie di essere stati con me. Ci risentiamo sabato prossimo dalle 11 alle 11.30, sempre su Radio Popolare. Ciao!
La calle no calle de parte que está ella. Todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, pago tu turno, semilla, pascuala, metido seguro. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento... social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tu ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo